Benvenuti a tutti su Black Vibration, radio onde quadre del Politecnico di Torino. Qui a parlarvi è Andrea Valente
e Luca Frascarolo.
Trasmissione appunto nuova, quella di esatto. Black Vibration, in cui esatto. porteremo gli ascoltatori alla riscoperta di tutti quei generi in cui la cultura afro è riuscita a essere protagonista, a posto le sue radici. Bene, come iniziamo? Non potevamo
sì,
iniziare...
Parliamo innanzitutto di che tipo di programma sarà, quindi appunto... diciamo che ci concentreremo più che altro sulla musica black americana, quindi nordamericana. E in questa prima puntata, insomma, parleremo quindi di tutti i vari generi che hanno più influito, diciamo, a partire un po' dagli inizi fino ad arrivare ai più moderni. E in questa prima puntata abbiamo deciso di parlare un po' di un genere che è un po' la madre di tanti generi, ovvero blues.
Come non affrontare e non partire con il blues, insomma.
Esatto, quindi faremo due puntate sul blues, partendo da che artista?
Ma io vorrei lanciare subito, per svegliare qui gli ascoltatori che forse sono ancora un po' impoltriti, con B.B. King, uno dei bluesman più famosi. Quindi lancerei subito questa canzone, dopodiché inizieremo a parlare un po' di che cos'è stato il blues, di qual è la sua storia, di quali sono stati i suoi più importanti, diciamo, protagonisti. Quindi ora a tutti voi vi lascio con B.B. King, See That My Grave Is Kept Clean. Buon ascolto.
Oh,
B.B. King in See That My Grave Is Kept Clean. B.B. King nasce nel 1925, nel lontano 1925, a Itabena, nel Mississippi, uno degli stati che ha dato forse il numero più grande di natali a capostipiti del blues, capostipiti di questo genere. Nasce in un contesto abbastanza difficile anche B.B. King, perché inizia a lavorare nelle piantagioni di cotone, appunto proprio dalle piantagioni di cotone è che si afferma questo genere musicale. È proprio da qui che nasce appunto il primo sound blues, dove appunto i neri schiavi che venivano presi in maniera forzata dall'Africa nera venivano poi trasportati nelle grandi piantagioni dei grandi stati degli Stati Uniti del Sud e fatti lavorare in condizioni di schiavitù senza dubbio. Bene, B.B. King appunto ha un inizio di carriera un po' difficile, però la cosa curiosa è che anche lui parte da radiofonico, un po' come me, te, Luca, quindi chissà se poi
magari diventiamo i nuovi B.B. King.
Oddio, per me sarà un po' difficile, non so per te.
No, per me no.
E niente, quindi poi si afferma non soltanto come radiofonico, inizia anche a suonare la chitarra e diventerà poi uno dei più famosi chitarristi blues conosciuto al mondo. Diciamo che anche grandissimi altri artisti al di fuori di B.B. King si sono ispirati a lui, come Jimi Hendrix e Eric Clapton.
Sì, B.B. King appunto è stato molto importante. Diciamo che abbiamo iniziato questa puntata da un punto di vista cronologico del blues in età un po' avanzata, ecco.
Esattamente.
Diciamo che la prima parte del blues erano più suoni di protesto, un po' più cupi, ma poi ci torneremo. Parliamo di un altro esponente, quindi adesso, dell'electric blues americano, che lui è Buddy Guy, e mi sembra B.B. King è un po' il capostipite di questo genere. Insomma, Buddy Guy è stato definito da Eric Clapton, che per me è uno tra i chitarristi migliori della storia. Eric Clapton ha definito Buddy Guy uno tra i migliori chitarristi migliori della storia. Quindi la canzone si chiama Breakout All Over. Eccoci qua, e quindi questo era Bad Guy. Ricordiamoci che tra l'altro Bad Guy, in comune con B.B. King, è anche la particolarità di essere appunto di suonare, di vivere a Chicago. Chicago è un po' la patria della maggior parte dei bluesmen che oggi andremo a ascoltare. Tra l'altro Bad Guy è ancora vivo e quindi c'è un locale a Chicago che si chiama Bad Guy's Legend, una cosa del genere, dove è suo e lui ogni tanto serve ai tavoli, ogni tanto fa anche delle esibizioni dal
vivo.
Sì, esatto, ogni tanto delle mezze esibizioni dal vivo, cioè non proprio concerti, però magari è capace che ti fa sta canzone così, pronti via.
Sarebbe bello organizzare un piccolo viaggetto.
Sì, esatto, come a New York, che c'è Woody Allen, che ogni tanto suona il clarinetto in quel locale là, così c'è Buddy Guy che
potremmo andarlo a scovare.
Esatto, quindi abbiamo ascoltato un altro chitarrista. E insomma, quindi parlavamo un po' di Chicago, che è la patria un po' di tanti bluesmen. Infatti c'è anche proprio il Chicago Blues.
Esattamente, Luca, perché Chicago diciamo che è una città del nord degli Stati Uniti, e quindi c'è una vera e propria migrazione di questi bluesmen che dalle piantagioni, proprio per riscattarsi anche dal punto di vista sociale, cercano di emigrare, di andare nelle grandi città del nord, e Chicago è proprio una di queste. È una città in cui ci sono i primi club, nascono i primi club, e quindi i bluesmen possono trovare il loro spazio intrattenendo le persone appunto che frequentano questi club, che bevono i loro cocktail e niente. Quindi appunto Chicago senza dubbio una delle prime capitali del blues. C'è da dire anche poi rispetto al discorso che stavi facendo prima, rispetto appunto alle canzoni, ai testi delle canzoni in cui si profila sempre un po' di rabbia, che all'inizio i testi di queste canzoni di blues erano appunto generalmente trattavano argomenti più politici, insomma, che non di amore, perché comunque si viveva in una condizione di schiavitù quasi assoluta, e quindi c'era una continua lotta con il proprio padrone della piantagione. E proprio a questo scopo vogliamo ora lanciare la terza canzone di questa trasmissione. Ricordiamo che siamo su Black Vibration, e allora vi lasciamo con Bob Diddley, Cops and Robbers, Guardia e Ladri. Beh, direi che ci sta allora, dai, abbastanza esatto. Politico anche questo, okay. Questo argomento. A voi Cops and Robbers, Bob Diddley.
Don't try no monkey business. I've got a stopper in my hand. And then he says, look here, you see this here I got in my hand? This is a .38 pistol built on a 45 frame. Shoots tombstone bullets in a ball and chain. He said, now I ain't trying to shake you up, but I just want you to know, if the cops start to crowd me in it, you're gonna be the first to go. So now look here, don't even look back. You just drive on just like ain't nothing happening. That's what he told me. He wouldn't even let me look back at nothing. He said, when I get to that red light, he wanted me to go to my left and then jump back to my right. He says, now, I want you to drive up in that alley. Not that alley, that one over there. And cool it behind that liquor store. And keep a sharp lookout at all times while I sneak in that back door. That's what he told me. He said, keep my foot on that gas and always be on guard. Cause when he come running out there with all that money, he wanted me to mash on it real hard. He said, now, don't let him come out of there and find me a double cross. He murder when he eats on. Bitch, butterscotch. I said, but I don't understand, sir. Don't try no market business. I've got no stopper in my hand. Ooh, while I was sitting there just shrimming,
move up a little bit, man, or we want to take your place.
And then this guy come running out of the store with the money in his hand and says, oh, there you are.
e questo era Bo Diddley. Diciamo che si capisce già subito come questo tipo di musica possa essere stato un po' alle radici di un certo tipo di rock and roll, diciamo i primi tipi di rock and roll, per esempio Jimi Hendrix, un po' tutta quella gente lì, Quicksilver, Messenger Service, eccetera.
Chuck Berry.
Sì, esatto. Quindi era proprio un po' all'inizio del rock and roll, ma poi ne parleremo poi successivamente in altre puntate. In altre puntate, sempre nella stessa sede, Black Vibration, ma in altre puntate. E ricordiamoci che tra l'altro il sottofondo, non l'abbiamo ancora spiegato, è Art Tatum con Over the Rainbow, ecco, quindi un altro grandissimo pianista che sempre in questa puntata poi parleremo bene. Canzone un po' da censore forse.
Ma è abbastanza, diciamo,
un po' da
scialla, come sì, si esatto, dice, no? Abbastanza da tranquilla, quindi...
esatto, da hotel in ascensore, esatto. Non sta lì ad aspettare, guarda i piani scorrere piano ovviamente. Piano, bling. Comunque, adesso parliamo di un altro bluesman, rimaniamo sempre a Chicago, lui è J.B. Lenoir, anche se Lenoir, nonostante sia un cognome di origine francese, lui l'ha sempre pronunciato Lenoir.
Molto blues, esatto. Molto black, diciamo.
Come certi telecronisti della Rai quando devono pronunciare John Kerry, uno diciamo John Kerry. Comunque, J.B. Lenoir, tra l'altro, se volete sapere più su di lui, guardatevi il documentario The Soul of a Man di Wim Wenders, che ha fatto un documentario appunto sul blues, e in questa puntata parleremo anche molto di questi documentari qua, tutti prodotti da Martin Scorsese, dove molti registi, tra cui appunto Wim Wenders, lo stesso Martin Clint Eastwood, esatto, hanno fatto delle puntate sul blues analizzando un po' alcuni... Clint Eastwood parlava un po' più dei pianisti, mentre Wim Wenders un po' di questi qua, diciamo, vecchi. Lui è morto nel 67, mentre Bo Diddley era nel 2008, quindi da poco. Comunque, ascoltiamo J.B. Lenoir, Alabama Blues. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down their frame. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my peoples to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. My brother was taken up for my mother, and the police officer shot him down. I can't help but to sit down and cry sometimes. Think about how my poor brother lost his life.
Bellissima canzone questa, Alabama Blues, J.B. Lenoir. Una canzone, diciamo, intensa non soltanto dal profilo dal contesto musicale, della chitarra, ma anche senza dubbio dal testo che J.P. Lenoir va a creare. Una canzone sfondo assolutamente politico, ma anche familiare. Appunto, non potrò mai tornare in Alabama, dice J.P. Lenoir nel suo primo verso di questa canzone. Non è il posto per me, dove appunto hanno ucciso sia sua sorella che suo fratello, e dove un agente di polizia ha sparato dal basso la madre. Quindi, insomma, un contesto, quello che si viveva in quegli anni, al di là appunto delle condizioni terribili della schiavitù, ma era anche un contesto di violenza, di segregazionismo, in cui c'era una profonda divisione e un profondo anche odio, no? Al di là della follia che questo possa essere, un odio razziale tra il bianco e il nero, quando paradossalmente appunto a lavorarci poi, quindi la manodopera era garantita senza dubbio dalle persone che avevano origini africane.
Certo, diciamo che le condizioni delle popolazioni della gente afroamericana in America in quegli anni era piuttosto drammatica, e drammatica è anche la storia di quello che poi sarebbe diventato uno tra i più famosi bluesman di sempre, ovvero Blind Willie Johnson. È nato nel 1897.
Siamo proprio agli albori.
Esatto. E all'età di 4 anni lui perse la madre. All'età di 5 si costruì la prima chitarra tramite una scatola di sigari. E a 7 anni divenne cieco perché la sua matrigna gli lanciò dell'acido sulforico negli occhi. E lui però continuò a suonare e fece questa canzone che si chiama Dark Was the Night, Cold Was the Ground, che venne lanciata nel 77 nello spazio attraverso la Voyager Golden Records, che era un disco che racchiudeva, diciamo, le immagini della Terra e i 30 canzoni rappresentative della Terra. E il presidente Jimmy Carter decise che per rappresentare il blues americano questa canzone qua era quella più adatta. Quindi voi provate a immaginarvela sentita nello spazio, nel vuoto. Blind Willie Johnson. E questo era Blind Willie Johnson con Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Tra l'altro, Blind Willie Johnson ha avuto un inizio di vita molto triste, come abbiamo appena detto, insomma, rimase cieco, perse la madre, eccetera, eccetera. E ebbe anche una vita abbastanza triste e morì abbastanza prematuramente di malaria. Quindi era abbastanza ancora giovane, però appunto pensate che è stato appunto considerato rappresentativo per rappresentare non tanto il blues, quanto quello che rappresentava il blues, ovvero un sentimento di malinconia e tristezza dell'umanità. Quindi insomma, meno male che adesso ci sono, c'è il sottofondo di Art Tatum che ci allegra un po', perché
sì, diciamo che era un testo abbastanza spettrale, diciamo, ma anche introspettivo. Ecco.
Bravo.
Quello che abbiamo ascoltato,
spettrale era la parola giusta.
Blind Willie Johnson, questo testo, con questa canzone molto delicata, però nello stesso tempo,
sì,
perché
sì,
comunque
certamente.
Un gran pezzo, comunque è stato scelto anche, come hai detto tu, no, tra quelle 30 canzoni che più hanno poi contribuito a descrivere
l'umanità.
Esatto, l'umanità. Quindi insomma, un pezzo senza dubbio importante, è bello da ascoltare, ecco. Bene, ora sì, diciamo che i bluesmen erano tendenzialmente uomini, ma abbiamo scoperto, siamo andati a ricercare una delle cantanti blues, forse una delle pochissime cantanti blues, infatti ora stiamo parlando proprio di Martha Davis, una cantante blues, appunto, anche lei che nasce nel sud degli Stati Uniti e inizia la sua carriera musicale con un genere un po' particolare, un po' diverso dalla solita chitarra, vero Luca?
Sì, esatto.
Anche tu, perché
sì, esatto, era un
boogie, diciamo, che
boogie woogie, ecco.
Esatto.
Adesso ci ascolteremo appunto due pezzi, diciamo, di boogie woogie. Il primo si chiama Martha's Boogie, il secondo Jukebox Boogie. Il boogie,
insomma,
woogie
è uno strumento anche di, non c'è più soltanto la chitarra, ma nel
della verità
boogie
più
woogie c'è
per
il pianoforte.
Pianoforte.
Esatto.
Per il pianoforte, questi qua super mega tecnici, super mega veloci.
Esatto.
Lei infatti è una simpatica grassona che vede i video e
No, anche però questo è importante per far capire che il blues non è stato solo ed esclusivamente chitarra, ma è stato,
certo,
poi anche pianoforte, cioè insomma vari strumenti poi hanno accompagnato questo genere nella sua, nel suo sviluppo, ecco, musicale. Quindi ora Martha Davis in Martha's Boogie.
Questa era Martha Davis, velocissima, rapidissima, simpaticissima, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, tutte queste esibizioni qua ci sono appunto nel film che abbiamo accennato poc'anzi, quello di Clint Eastwood sul blues.
Il terzo della serie.
Che adesso non mi ricordo però il nome. Vabbè.
The Sound of Blues.
Ah, The Sound of Blues, molto in semplicemente.
Classico, esatto.
The Sound of Blues. E ci sono un po' tutte queste esibizioni dal vivo di questi artisti qua che sono insomma straordinari. E, tra l'altro Clint Eastwood è anche un appassionato di musica, soprattutto afroamericana. Difatti aveva fatto anche quel film molto bello su Charlie Parker, il film Bird. E ne torneremo a parlare tranquilli quando parleremo di jazz, magari dopo il blues, insomma.
Esattamente, tranquillizziamo gli ascoltatori, parleremo anche, avrà il suo spazio anche Charlie Parker.
Esatto, esatto.
Suo tempo.
E quindi adesso continuiamo con un altro, con un altro pianista, lui è Gene Rogers, e anche lui una faccia simpatica, anche lui è molto, molto bravo ed è stato protagonista, fa un'apparizione in un film del 47, quindi diciamo che siamo più o meno in quell'età lì. Gene Rogers è diventato famoso soprattutto perché è stato il pianista di quel disco importantissimo che si chiama Body and Soul di Coleman Hawkins. E difatti, mentre i primi bluesmen che abbiamo ascoltato hanno più influenzato forse il rock and roll, questi pianisti qua hanno più influenzato il jazz, infatti, con le mani.
Esattamente, esattamente. No, ma infatti, appunto, l'altra corrente che poi ne nasce dal piano è il cosiddetto piano blues. Quindi andiamo ora ad ascoltarci questo secondo pezzo di piano, Jukebox Boogie. Appunto, il jukebox, bella questa cosa, no? Già esisteva a quei tempi, già negli anni 30 in America, era uno strumento, ecco, uno strumento con cui divertirsi, con cui ascoltarsi la musica.
Esatto.
Bene, Gene Rogers in Jukebox Boogie.
E questo era Gene Rogers, e finiamo un po' questa trilogia dei pianisti con forse il miglior pianista. Lui è Art Tatum ed è un personaggio mostruoso, nel senso che è stato veramente uno tra i più importanti pianisti di sempre, americani, nel senso, quando senti qualcuno che sa suonare il piano e gli chiedi di Art Tatum, ti dicono sempre che è stato uno tra i migliori. Adesso, se ricordo bene, c'era stato negli anni 70, anni 80, se non mi ricordo, una sorta di sondaggio tra un centinaio di musicisti che dicevano quali sono stati i tuoi artisti che più ti sono piaciuti, più hanno influenzato te, e circa la metà aveva messo tra i primi tre Art Tatum. Quindi, però adesso...
Un esempio lampante.
Sì, quello. No, esatto. Però adesso, non so, forse sono io ignorante, ma io in Italia non ne sento mai parlare.
No, effettivamente gira anche poco, forse.
Cioè, tutti sanno Louis Armstrong, certo, Billy King, esatto, comunque esatto, famoso, esatto, eccetera. Però Artatum,
Artatum effettivamente è vero, forse è un po' poco inflazionato, ecco, rispetto a
sì, io l'avevo conosciuto perché me l'ha fatto ascoltare mio padre.
Anche lui quindi cultore di musica.
Ma no, ma neanche tanto. Anche lui, ripeto, l'ha ascoltato per caso. Cioè tutta una coincidenza di casi, però...
Poi è nata la passione per
questo. Sì, modo. Esatto. Tra l'altro anche lui era parzialmente cieco. Nel senso che aveva affetto da cataratta ed era cieco per il 70%. Per il 70%, quindi era insomma anche lì strano.
Sì, anche qui appunto quando dici che il talento va oltre, no? Le stesse,
bravo,
le stesse
bravo,
malattie che poi il destino ti può portare.
Ecco, no, ecco, adesso ho letto la notizia giusta. In un sondaggio effettuato 2 anni dopo la sua morte, tra 46 pianisti, 30 indicarono Tatum come il loro pianista preferito. Vabbè, ho detto proprio una inizio di informazione totalmente.
Cosa avrà detto? Poi sentiremo lamentele da un pubblico magari un po' più acculturato.
Che cavolate, va bene.
Ma è giusto anche così.
Ascoltiamoci Someone to Watch Over Me, che quindi è una riadattazione.
A questo punto mi ha fatto incuriosire.
Esatto, quindi è una canzone riadattata di un altro genio che è George Gershwin. Altro piccolo aneddoto per spiegare quanto Art Tatum fosse mostruoso. Nel 1953 Norman Granz, che era un produttore, voleva fare il più grande progetto discografico per assolo di piano della storia del jazz, ovvero prendere questo apertore di Art Tatum e farlo suonare fino a quando lui non moriva, in poche parole, fino a quando non gli sanguinavano le dita. Tatum fece 48 ore di fila di piano, facendo quindi circa 70 brani che saranno poi raccolti nella collana Tatum Solo Masterpiece. Però Granz si è reso conto, come è successo per noi nella prima puntata, che praticamente era finito il nastro, quindi per metà lui non aveva registrato. Allora cosa ha fatto? Fa, senti, lo puoi rifare? Quindi per circa 20 ore Tatum ha risuonato quello che aveva fatto ed ha fatto esattamente come l'aveva fatto prima. Nel senso che dal punto in cui è stato interrotto, mantenendo la stessa tonalità, gli stessi accordi, lo stesso swing, E a detta di Granzi, i due nastri erano impercettibili, cioè quindi uno sembra che sia tutto improvvisato, però per
invece poi si va a scoprire. Sì, no, è un grande artista, un grande sound. Bene, ora direi di lasciare questa trilogia, questo filone del piano blues, lasciare spazio a un altro sicuramente grandissimo artista, stiamo parlando di Otar Turner, anche lui un bluesman che nasce nel Mississippi, in questo grande stato del sud degli Stati Uniti, musicista blues che secondo me è stato forse anche uno tra i musicisti più coerenti, perché nonostante appunto il suo successo, nonostante la sua grande cultura e la sua bravura da musicista nonché di artista, è sempre stato molto legato ai suoi concerti, quelli fatti nelle fattorie, alle feste nelle fattorie, e diciamo che anche lo stesso Otar Turner, che comunque ricordiamo nasce anche lui nel 2 giugno 1907, quindi siamo nel lontano 2 giugno 1907, si era posto il problema, il piccolo grande problema effettivamente, Luca, di tramandare il blues, perché effettivamente un genere così storico, così anche anziano, si sarebbe potuto perdere, ecco, senza il giusto trasporto da generazione in generazione di questa cultura, di questi riff, di questi suoni, di questi ritmi. Ebbene, Otar Turner, grazie appunto anche all'idea di Martin Scorsese, va alla ricerca e all'origine del blues, accompagnato da Corey Harris, che è questo bluesman del nuovo blues, ecco, alle radici, va alla riscoperta delle origini del blues facendo questo viaggio. Infatti proprio il primo film che Martin Scorsese gira è Dal Maglio al Mississippi, in cui si vede Otar Turner che racconta come si siano tramandati questi suoni. E appunto Otar Turner è un musicista che suona il piffero, che è senza dubbio uno dei fiati più essenziali, ma anche più semplici, no? Che la storia abbia mai conosciuto, e che senza dubbio va a trovare le sue origini nell'Africa occidentale. Bene, ora ascoltiamoci questo pezzo, detta mia, bellissimo, di Otar Turner, Station Blues. Station Blues e i suoi ritmi decisamente africani, come appunto è andato a scoprire lo stesso Turner e Corey Harris in questo film. Infatti un sound a base di fiati, quindi c'è il piffero ma anche di percussioni, c'è questo strano tamburo che appunto aveva molto influenzato poi nella sua fase di sviluppo il genere blues, ecco. Bene, dopo quindi Ota Turner, come non passare, dopo appunto il suonatore di piffero, appunto Ota Turner, come non ritornare all'essenziale che poi è la chitarra, ecco, a quello strumento che primo di tutti è riuscito a conquistare gran parte del pubblico che poi si è innamorato di questo genere che poi è quello, è il blues, ecco, e che ha dato soprattutto l'ispirazione a tantissimi altri musicisti, altre band britanniche o statunitensi che magari erano bianche invece che neri, però diciamo che le origini vanno a essere scoperte proprio nella cultura afroamericana. Bene, e il prossimo pezzo di cui vogliamo parlare è un pezzo di T-Bone Walker, anche lui uno storico capostipite del blues, nasce nel 1910. Il pezzo che lanceremo sarà Don't Throw Your Love on Me So Strong. Diciamo che T-Bone Walker era un personaggio molto bravo, un artista molto bravo senza dubbio alla chitarra, ma anche un po' esibizionista. È stato forse uno dei primi che portava la chitarra dietro al collo e suonava questi assoli con la chitarra dietro la schiena. E diciamo che lo stesso Jimi Hendrix ha ammesso che il suo ispiratore diretto è stato proprio T-Bone Walker.
Quei denti,
esatto.
Quei piedi.
Questa che comunque per uno spettatore è qualcosa di assolutamente esemplare,
sì,
no?
Sì.
Di qualcosa di spettacolare, di altamente spettacolare. Bene, allora vi lasciamo con T-Bone Walker, Don't Throw Your Love on Me So Strong.
Thank you.
T-Bone Walker, Don't Throw Your Love on Me So Strong, appunto uno chitarrista famosissimo, come abbiamo detto, anche lui un po' spettacolare ed esibizionista.
Adesso parliamo di uno tra i migliori, Robert Johnson, quindi parliamo di diavoli, parliamo di Delta Blues, parliamo di un uomo che, come tutte le leggende, come tante leggende musicali, è morto ai soli 27 anni. Il cosiddetto patto col diavolo, ecco, nel senso che si diceva che Robert Johnson avesse, appunto, famosa questa leggenda, la più famosa, che era appunto lui avesse fatto un patto col diavolo. Tutti i musicisti che lo conobbero dicevano tutti che all'inizio lui era veramente piuttosto goffo a suonare, insomma, non era niente di speciale. Poi è morta la moglie e lui un anno dopo è ricomparso e sapeva suonare benissimo, cioè è diventato una leggenda, con una voce straordinaria, una tecnica basata sul finger picking, che vuol dire pizzicare con le dita la chitarra, no? Che è stato totalmente geniale, totalmente
rivoluzionario
nuovo
nel suo genere.
Sì, rivoluzionario, ma ripeto, ha imparato a suonare in un anno. E voci tramandavano di un incontro avvenuto alla scoccare della mezzanotte in un crocevia desolato tra Johnson e un uomo nero, il quale gli avrebbe concesso il suo talento chitarristico in cambio della sua anima. A dire la verità, però,
ne sono nate anche le leggende. Poi
la versione, però, diciamo più più razionale, è quella che lui aveva avuto questo Zinnemann, che era un chitarrista, vabbè, che gli ha fatto da maestro, anche se comunque anche se sto Zinnemann è comunque una figura sinistra che non si capisce bene da dove venga, insomma, magari lo è veramente, chi lo
insomma,
sa,
un alone di mistero,
chiediamo ad Adam Cadmon. Comunque, sempre tornando a parlare di cinema, guardatevi il film di Walter Hill che si chiama Mississippi Adventure, dove c'è questo ragazzo che va in cerca in tutto il Mississippi a ricerca di un nastro perduto di Robert Johnson. E, tra l'altro, Walter Hill ha fatto anche un film adesso con Stallone, tamarrissimo, che esce tra poco.
Oddio.
Bullet to the Head.
No, cercherò però di non vederlo.
Però Walter Hill, no, ma guarda che Walter Hill è un bravo regista.
Ah, allora va bene, dai.
Con le musiche di Ray Cooder, del quale parleremo nella prossima puntata. Sweet Home Chicago. Questo era Robert Johnson con Sweet Home Chicago, sempre appunto rimanendo a Chicago. E io direi che questa prima puntata potrebbe anche finire qui.
Assolutamente, voglio soltanto dire un altro piccolo aneddoto, sempre su Robert Johnson, sì. Luca, perché comunque ti ho detto è senza dubbio un artista il più discusso, ecco, anche perché questa sua morte così prematura, 27 anni, ha colpito...
Tra l'altro misteriosa,
esatto,
non si capisce bene di cosa sia morto.
Giovane, senza dubbio giovane, ha colpito anche molti dei suoi partner musicisti, e appunto uno con cui Robert Johnson legava molto e faceva addirittura viaggi insieme per poi andare a cantare era lo stesso Otar Turner. E c'è questa cosa molto bella che Otar Turner dice rispetto alla passione che Robert Johnson aveva quando lui suonava e quando lui si cimentava nel mondo della musica. Ecco, lui diceva che qualora appunto quando facevano un concerto, sempre in queste feste molto rurali, si finiva poi alle 4 del mattino, ma se Otar Turner si svegliava, ecco, alle 6 di mattina e sentivano un treno passare, a Robert Johnson non gli veniva mica il fatto della stanchezza, ecco, no, era sempre anche lui, si lasciava trasportare da Otar Turner, che gli diceva dai su, anche se sono passate 2 ore, andiamo e prendiamo un altro treno, senza sapere se quel treno li avesse riportati al luogo in cui erano andati prima o se invece avessero scoperto una nuova città. Quindi insomma, ecco, anche un musicista, non solo la grande passione del musicista, ma anche questa cosa dell'esploratore, del viaggiatore, del conoscere nuove persone e anche di far conoscere la propria musica a un pubblico il più ampio possibile.
Niente, quindi facciamo,
sì, diciamo, questo è stato,
speriamo che vi sia piaciuta questa prima puntata. Nella prossima parleremo sempre di blues, introducendo anche delle figure di bluesman bianchi.
Assolutamente,
diciamo,
sì.
Diciamo, blues moderno.
Parleremo un po' della seconda metà degli anni del Novecento, ecco.
Ma non anticipiamo troppo.
Non anticipiamo troppo, perché comunque la curiosità è sempre quella che spinge poi all'ascolto.
Ciao da Luca Frascarolo.
E un saluto a tutti da Andrea Valente.
Sentiamoci la sigla. Ah, giusto, è vero, il grande Stefano Di Cale.
Ciao a tutti, ragazzi.
Di donna,
Samuele, per... Samuele di donna,
Samuele, sì. Vabbè, niente, sigla con J Dilla, boh,
alla prossima.